Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Bentrovati su Unica Radio da Luca Piras. Siamo in collegamento telefonico con Renato Abbate, in arte ovviamente Garbo. Ciao, benvenuto.
Ciao, grazie a te.
Come stai?
Sì, bene.
Sabato, tra l'altro, ovviamente sarei in concerto a Cagliari, al Fabric, con il tuo tour che chiude la tua attività live. Come mai questa scelta?
Ma guarda, perché credo che sarò impegnato poi in altre cose nel 2018, nel senso che sto pensando a un disco nuovo, farò abbastanza ricerca, cioè pensare a un disco, credo, particolare, quindi sarò impegnato in quelle cose. Naturalmente chiudo l'attività live, diciamo così, da un punto di vista tour, nel senso che poi eventualmente, quando sarà il momento, il caso, farò delle semplici date di presentazione, per esempio del disco nuovo, ma sceglierò un paio di città dove chiaramente si limiterà a quello. Poi avrò altre idee, sempre creative, che mi occuperanno poi in altre cose, ecco, per questo motivo.
Sei sempre stato lungimirante, e lo sei anche adesso che è appena iniziato il 2017 e pensi già a cosa fare nel 2018.
Sì, se la salute me lo permette, ovviamente, chiaramente pianifico un po' quello che sono le idee che mi maturano. Naturalmente questo è, diciamo così, la progettualità. Poi la realtà vediamo di volta in volta cosa riesco e come riesco a fare quello che ho in mente, insomma.
Tu hai esordito discograficamente come artista all'inizio degli anni Ottanta e hai pubblicato tantissimi album, e nel frattempo la discografia italiana si è evoluta. E visto che tu hai tanti anni di carriera e tanta esperienza, come valuti l'attuale situazione discografica italiana, e se è cambiata in peggio o in meglio rispetto al periodo in cui hai iniziato?
Ma guarda, intanto la discografia in senso classico, in senso cioè le case discografiche non esistono più, come sono cambiate radicalmente rispetto agli anni Ottanta, per esempio, che io ho conosciuto molto bene. Sono stato anni in EMI, OIEMAI, poi in Polygram. Erano strutturate autonomamente ed erano major autonome. Oggi mi sembra che la discografia, appunto, essendo deceduta quella tradizionale, quella che abbiamo conosciuto prima, viene sostituita un po' dalla televisione, da personaggi importanti televisivi che gestiscono un po' i talent, ora anche Sanremo, mi pare di capire. Quindi, ma oggi credo che non sia così importante siglare un contratto con una casa discografica in senso tradizionale. Credo che oggi le strade siano molto diverse, quindi non ti posso dire in meglio e in peggio. È cambiato tutto, e forse io mi trovo meno d'accordo con questa logica da talent televisivo, ma di fatto la realtà è questa.
Sì, perché i talent oggi hanno un po' sostituito quella che negli anni Ottanta poteva essere la figura del talent scout, cioè una persona che andava nei concerti, nei piccoli club, proprio a esplorare la musica in questo modo e per farla conoscere al pubblico, poi tramite, certo, i dischi. Oggi ci ritroviamo direttamente in televisione, e questo fa saltare il passaggio della gavetta, no? Perché un artista passa da non avere pubblico ad avere un pubblico di migliaia o milioni di persone. Certo. Tu invece sei uno che la gavetta in un certo senso l'ha fatta. Questo poi alla fine, questa lacuna che gli artisti di oggi hanno, poi alla fine si risente, secondo te?
Assolutamente sì, ed è molto evidente, tra l'altro. C'è un'omologazione di questi giovani che è schiacciante. Alla fine poi risulta che fanno un po' tutti la stessa cosa, proprio perché non maturano una personalità autonoma rispetto a quello che dicevi tu, che è importante. Sai, allora si nasceva nelle cantine, si suonava con gli amici, con i gruppi, poi si diventava autori, e tutto questo aveva dei tempi dell'impegno proprio sul campo, sul terreno, no? Che poi se avevi anche un po' di fortuna, perché quella occorre, riuscivi ad approdare alla discografia, perché la discografia si interessava a te. Oggi tutto questo, come giustamente notavi, tutta questa fase molto importante di costruzione dell'artista, di te stesso, di come gestire la propria personalità sul piano creativo e anche sul piano di mobilità, questa fase è completamente ignorata. E allora ti ritrovi dei ragazzini, come dicevi, che dal nulla vengono ribaltati, forgiati, in modo anche, come dicevo, molto omologato, da dare in pasto alle televisioni e quindi a migliaia o milioni di persone.
Prima hai citato Sanremo, tu hai partecipato due volte a Sanremo negli anni 80, hai seguito, certo, l'ultima edizione del festival?
Ma sì, mi è stato detto di seguirla, perché poi sono seguite delle interviste che mi hanno fatto rispetto a cosa ne pensavo, eccetera. L'ho vista, sì, insomma, mi sembra, se socchiudi gli occhi e guardi in generale, sembra veramente qualcosa di molto antico. Non c'è nessuno che osa, non c'è nessuno che espone una personalità di spicco, che diversifica il panorama, no? E sembra che tutti facciano la stessa canzone.
Forse questa cosa, ragionandoci, un limite di Sanremo paradossalmente può essere diventato la presenza dell'orchestra, che con una certa cifra stilistica omologa anche armonicamente, musicalmente, melodicamente i brani. Può essere anche questo, cioè magari per una volta sarebbe meglio toglierla.
Sì, no, assolutamente sì, hai perfettamente ragione. Se poi ci metti anche e vai a vedere che gli autori e i compositori sono sempre gli stessi, la cosa
cambia l'interprete, ma poi il secondo nome, il terzo nome, cioè compositore e scrittore, sono gli stessi.
Certo, quindi alla fine il risultato è che tu hai lì una serie di ragazzi e ragazze che diventano semplicemente degli interpreti vocali più o meno dotati. Questo non fa emergere creatività e novità, è tutto piuttosto omologato.
Tu quando sei andato a Sanremo sicuramente hai osato, oltre che per la proposta musicale che hai fatto, anche perché probabilmente il tuo pubblico non si aspettava che uno che faceva e fa la musica come hai fatto tu andasse su un palco del genere. E come cosa mi hai ricordato un po' quello che ha fatto Manuel Agnelli quest'anno, cioè è andato a fare il giudice in un talent nonostante il suo pubblico fosse contro questo genere di cose. Tu come vedi questo paragone?
Beh, lo trovo molto molto distante invece io come momento rispetto a quello che ha fatto Manuel Agnelli, nel senso che io sono andato a Sanremo con la mia musica, nessuno mi ha ostacolato, anzi l'allora proprietario e patron di Sanremo, cioè Gianni Ravera, fu lui direttamente che mi invitò dicendomi: guarda che io voglio tutta la musica italiana, non solo quella nazionale popolare, vorrei che fosse aperta a tutti, chi fa anche cose particolari come te, non necessariamente canzoni d'amore o romantiche o mielose. Ci sono anche quelle, ma vorrei anche gente come te, mi diceva, come Ruggeri, come Vasco Rossi. Cioè, non, era molto diverso. Io non sono andato a Sanremo a fare quello che volevano che altri io facessi. No, no. Mentre Manuel Agnelli è andato a fare il gioco televisivo, non è andato a fare se stesso, è andato, diciamocelo chiaramente, giustamente, è andato per fare un po' così.
Eh sì, bisogna anche, c'è anche questo aspetto ovviamente da considerare, che poi tu a Sanremo sei sempre arrivato in classifica purtroppo tra le ultime posizioni, però hai vinto il premio della critica.
Era logico. Vasco Rossi arrivò ultimo con Vita Spericolata, forse il pezzo più importante suo, più simbolico. Zucchero, eravamo tutti in coda, Ruggeri, eccetera. Quindi, anzi, per noi era un vanto. Come dire, se ci si ritrovava in mezzo ad Albano, Romina, Ricchi e Poveri o Toto Cutugno, qualcosa non funzionava.
E invece siete arrivati tutti nelle ultime posizioni, tutta questa scena che hai nominato, quindi vuol dire che ha funzionato bene.
Ma sì, voglio dire, questo significa che c'era, vedi, in questo caso c'erano diversità, cosa che non noti più oggi in un Sanremo attuale. Noti, come ti ripeto, un magma omologato di cose più o meno standard. Raramente vedi qualcosa che magari discosta lievemente, e poi questa discostanza, diciamo così, viene poi pagata molto, perché gente che fa cose troppo strane sparisce subito, evidentemente.
Tu sei partito da una scena underground e lavorando e sperimentando sei comunque arrivato a un grande pubblico. Secondo te oggi c'è una possibilità in Italia di ripartire da una nuova scena underground che possa ripercorrere in un certo senso quella scena new wave di cui hai fatto parte anche tu? C'è bisogno in Italia di una freschezza dall'underground, di qualsiasi genere musicale?
Eh beh sì, certamente ci vorrebbe, per quanto dicevamo prima. Il problema è che non ci sono spazi. Per esempio c'è la rete, c'è internet, che apparentemente offre la possibilità di esporti come vuoi, ma in realtà poi ti perdi dentro veramente milioni di proposte e tutto viene molto diluito. È molto difficile, ci sono pochi spazi secondo me per far emergere oggi delle cose, e i media non aiutano, né le radio, né la TV, né la stampa, non aiutano questa ricerca e questa possibilità, al contrario, la schiacciano. Io avverto questa cosa molto forte.
Eh sì, ed è un peccato, perché proprio chi fa la radio, chi lavora in radio soprattutto, che è sempre stato il canale principale per la diffusione di musica, dovrebbe sempre proporre cose nuove ed essere il canale preferenziale. Mi voglio togliere una curiosità, visto che tu sei un grande artista e sicuramente ascolti tanta musica, oggi da dove ascolti la musica principalmente? Dallo streaming musicale o dai vinili, dai CD? Qual è la tua preferenza per gli ascolti?
Ma
come
guarda,
supporto?
Oggi rispetto a una volta, rispetto a tempo fa, dove andavo, sceglievo e cercavo di conoscere approfondendo quell'artista, quel gruppo, oggi mi lascio investire dalla musica, perché la trovi da mettere ovunque. E purtroppo quella di cui parlavamo prima, molto omologata, per cui può capitare che ascolto un disco, può capitare che mi imbatto in qualcosa di, in rete che mi può interessare, che vorrei conoscere di più, mi può capitare da amici, mi può capitare in auto, in viaggio, mi lascio semplicemente investire da quello, ma non sono alla ricerca di qualcosa di specifico, anche perché è da 36 anni ormai che io lavoro con la musica, quindi
sai come farti investire dalla musica.
Sì, sì, certo, certo, e a volte per dire ne ascolto poca, perché voglio concentrarmi su quello che io voglio dire, se ho qualcosa da dire. Quindi cerco di mantenere integrità di personalità, insomma, di non farmi coinvolgere più di tanto da altre cose che mi potrebbero deviare, ma per il momento non ci riesco.
Meglio così. Allora, ricordiamo l'appuntamento di sabato 11 marzo al Fabric, inizio concerto alle 22, giusto? Ti chiedo, certo, conferma, inizio concerto alle 22, Garbo con l'ultimo tour in cui percorrerai tutta la tua grande carriera. Grazie per essere stato con noi e ci vediamo sabato.
Grazie a te e un saluto a tutti.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.